portato la lingua e la cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Sull'Onda dell'Italiano e oggi iniziamo con il farvi gli auguri di buon anno, visto che per noi è la prima puntata del 2015.
Auguri a tutti.
Auguri.
Auguri.
Allora, inizi tu Giulita a dirci un po' di che
Ma
cosa
prima non vogliamo dire chi siamo.
Ah, è vero.
Così, per ricordare, visto anno nuovo.
Vita nuova.
Ricordiamolo anche Ricordo a noi nuovo. Stessi.
Beh, io sono Giuditta.
Io Valentina.
Io Elena.
Io Valeria.
Allora, oggi parliamo di Made in Italy e di eccellenze italiane e per preparare la puntata ci siamo accorti che parlare di Made in Italy ci avrebbe richiesto infinite puntate, quindi abbiamo deciso di fare un po' di selezione. Abbiamo deciso di puntare su argomenti di cui non abbiamo già parlato, di cui non parleremo. Abbiamo già parlato di cibo, parleremo ancora di cibo, di alimentazione, di cultura culinaria italiana. Allo stesso modo di musica, abbiamo già parlato di musica lirica e la ritroveremo, e di cinema parleremo fra pochissimo. Quindi, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di, allora, momento radiofonico, design, moda, architettura, sport, automobilismo, parole italiano usate a caso ma usate solo perché sono italiane, e scienza e ricerca.
Insomma, niente oggi.
Niente. E poi abbiamo due contributi speciali, uno dall'Australia e un altro dalla Polonia passando per il Lago di Garda.
Quindi inizio io.
Inizio io.
Io inizierei con una brevissima parentesi storica sul Made in Italy, dicendo appunto l'espressione Made in Italy è inglese, per chi non se ne fosse accorto, e venne iniziata, diciamo, iniziarono ad usarla intorno agli anni 80 del 1900 i produttori italiani per contrastare la falsificazione della produzione artigianale e industriale italiana, ovviamente perché i prodotti italiani erano sinonimo di qualità, alta specializzazione, ma anche di eleganza. Quindi un po' dobbiamo essere fieri di questo, ovviamente.
Saper fare.
E soprattutto in questi quattro settori, che sono noti come le 4A: abbigliamento, agroalimentare, arredamento e automobili. Una curiosità è il fatto che il marchio commerciale Made in Italy è il terzo marchio al mondo per notorietà dopo Coca-Cola, pensate, e Visa. Quindi...
siamo abbastanza famosi.
Wow. Ecco, però l'Italia non è famosa all'estero solamente per le 4A. Infatti dovete sapere che nel 2011 il quotidiano britannico The Independent ha stilato una classifica molto particolare di ciò che identificherebbe di più nel mondo l'Italia a livello culturale. Noi abbiamo riproposto sul nostro sito questa classifica legata ad un sondaggio per vedere se i nostri ascoltatori fossero d'accordo o meno. Adesso, tra l'altro, la nostra Giuditta ci darà i risultati. Sì.
Allora, l'Independent metteva, vado in ordine,
vai.
La top 15, mi corregga Cattaneo se sbaglio nella pronuncia,
giusto.
Delle cose che rappresentano di più l'Italia a livello culturale. Allora, partiamo dalla fine. 15, Roberto Baggio, Leonardo da Vinci, Dante, Casanova, l'antica Roma, la mafia al decimo posto, il latino, Federico Fellini, Caruso, il gelato, il sonetto, i gondolieri e tra le tre, al terzo posto, le auto, il dolce far niente, che l'Independent scriveva la dolce far niente, calcandolo dalla dolce vita, e al primo posto Claudia Cardinale. C'è da dire che nel sondaggio che abbiamo fatto noi sul nostro sito, Claudia Cardinale e Roberto Baggio sono completamente esclusi, però vince l'antica Roma.
Oh, bellissimo, io sono appena tornata da Roma, quindi appoggio la scelta.
Wow. Sì, forse alcune informazioni erano un po' datate, però a proposito di diciamo togliere un po' la polvere da questi sondaggi, sentiamo invece che cosa ci hanno detto i nostri intervistati.
Le cinque cose che ci rendono famosi all'estero sono il cibo.
Cibo.
Allora, la cucina.
La pasta.
L'arte culinaria.
La pizza.
La pizza.
La pizza.
La cucina.
Poi il cibo.
Spaghetti.
I maccheroni.
La moda.
La moda.
Stragrande maggioranza di stilisti.
La moda.
La moda.
La moda.
La moda.
Lo sport, in particolare il calcio.
Il calcio.
Calcio.
L'arte.
Le grandi opere d'arte, della letteratura.
Allora, l'arte.
L'arte.
Musei.
Arte.
Il Colosseo.
Venezia.
La Torre di Pisa e il Duomo di Milano.
Roma e le Dolomiti.
I monumenti.
Mafia. La mafia.
Mafia. E poi, ahimè, la mafia.
Bellezza dei paesaggi.
E bellezze naturali.
Paesaggio, mare e monti.
Cordialità delle persone.
Mandolino. Il Rinascimento. L'arredamento.
E perché no, la musica.
Le auto.
I gesti.
Il clima e il lassismo burocratico / politico.
E le barzellette di Berlusconi.
Sono cinque, sono giuste?
E la sesta è la Juve.
Mamma mia, la Juve. Allora,
mi dissocio.
Anche io.
Io non sono tifosa. Quindi.
Neanch'io.
Allora, la cosa particolare è che quasi nessuno ha fatto il nome di qualche personaggio famoso. Sono tutte cose, insomma.
Sì.
E però io tornerei a mettere alla luce sui personaggi famosi italiani. E se vi dico Caterina de' Medici, cosa mi dite?
Quiz.
Perfetto. Allora, il nostro quiz è su Caterina de' Medici, appunto. Sembra che fosse l'unica ammessa nella squadra di caccia di Francesco I, re di Francia. E sembra che abbia inventato le mutande per poter cavalcare ed evitare problemi in caso di caduta, oppure i guanti per evitare di rovinarsi le mani con le redini, oppure gli stivali alla cavallerizza per poter inserire i piedi più comodamente nelle staffe.
Ecco, allora, intanto che voi pensate alla risposta giusta, io vi ricordo i nostri contatti. Allora, abbiamo la pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano Radio Statale, mi raccomando mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, e il nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com. Però adesso è arrivato il momento del primo contributo, questa volta andiamo addirittura in Australia, dal nostro Gabrio Mannucci, ex masterino Promo Itas, che tra l'altro salutiamo perché sappiamo che ci sta sentendo.
Ciao Gabrio.
Ciao.
Ciao.
Ti è successo qualcosa di particolare legato al fatto che sei un'italiana in Australia, o hai sentito qualcosa di particolare?
Sì, no, ogni giorno quando dico che sono italiano c'è sempre una reazione diversa. Appunto mi iniziano a dire le solite parole che si usano un po' tutti i giorni qua, come pizza, pasta, spaghetti, oppure appunto... mi chiedono se sono andato in uno di questi ristoranti o gelaterie, e mi chiedono cosa ne pensi, se sono davvero così buoni o meno.
Un parere autentico.
Sì, no, infatti. No, però appunto siamo ben voluti, questo è sicuro. Piacciamo e vabbè, insomma, questa cosa va più che bene, ecco. E poi appunto, vabbè, ci sono... i vari stereotipi che appunto l'italiano è un po' poco affidabile dal punto di vista sentimentale.
Ah no, dai, ecco. Non è vero, non sono così poco affidabili, no?
Dal punto di vista, non lo so.
Vabbè, stendiamo un velo pietoso.
Allora, Gabriel lo risentiremo la settimana prossima anche, e ci racconterà non degli stereotipi sentimentali, ma di cosa sta facendo in Australia, come sta lavorando. Ma intanto noi ci sentiamo una canzone, la prima della nostra rotazione musicale. È una canzone degli anni 50. Il testo è stato scritto da Testoni Abbate, ma la musica è stata scritta dall'americano Bob Merrill. E ne sono state fatte tantissime versioni. Famosissima in Italia è quella di Renato Carosone, ed è stata ancora più resa famosa nel mondo perché è nella colonna sonora di Pace, Amore e del 55, con la regia di Dino Risi e di Vittorio, e con Vittorio De Sica e Sofia Loren. Noi vi facciamo sentire la versione di Dean Martin e vediamo se indovinate il titolo della canzone. Questa naturalmente era Mambo Italiano nella versione di Dean Martin. Allora, io ho provato a fare un esperimento filologico sulla canzone, perché da Dean Martin non si capivano benissimo le parole italiane, ma forse ho complicato ancora di più la cosa, perché qui Dean Martin dice pizza, secondo altre versioni era fizz, e anche un'insalata enchilada nella versione di Dean Martin, quindi diciamo che le parole distorte sono più di una. E noi abbiamo indagato un po' sulle parole distorte usate nelle canzoni, anche di musica leggera e musica pop, e vi proponiamo un libro, un saggio del linguista Stefano Telve, È un libro edito dal Mulino che si intitola Tezza Amore e in copertina, non a caso, c'è Dean Martin, che ha cantato Tezza Amore e tantissime altre canzoni della tradizione italo-americana. E leggendo questo libro scoprirete quanto sono varie e quanti settori della musica ricoprono le canzoni, le parole italiane, molto storpiate possiamo dire, e anche quanto siano in realtà conosciuti marchi italiani di tutti i tipi, in tutti i settori, cioè dall'automobilismo alla moda. Sono davvero infiniti i settori che le parole, più che i settori che vengono più usati, sono sicuramente pasta, pizza e tutto quello che riguarda la cucina, ma anche la mafia e la famiglia.
La famiglia.
E anche qualche nome di città messo così, giusto per fare un po' di esotico. Sì. Quindi vi consigliamo Stefano Telve, Tezza Amore, Il Mulino, 18 euro, ma c'è anche la versione in digitale che costa molto meno.
Prendi una percentuale sulle vendite?
No, purtroppo no.
È venuto il dubbio però, Grechi?
No. Non ancora.
Allora, adesso passiamo però al nostro primo contributo dalla Polonia, che in realtà non è proprio dalla Polonia, perché abbiamo intervistato Gosia Lewandowska, che ha fatto i corsi di lingua italiana del Calcif a Garniano quest'estate. E Gosia, perché l'abbiamo intervistata? Perché si è occupata a lungo di moda italiana, si sta occupando ancora
tuttora,
di moda,
sì,
in
esatto,
questo momento. E sentiamo cosa ci ha detto Gosia.
Mi sono accorta che la moda è una delle parti più importanti della cultura italiana. C'è un pezzo proprio di storia, anche dal punto di vista di sociologico, cioè per capire l'Italia, per capire l'arte dell'apparire, cioè devi capire come si muove la gente, cosa significa essere ben vestito in Italia. Poi io leggo l'Italia soprattutto al concetto di qualità, prodotti di qualità, prodotti buoni, artigianali, fatti a mano. Che io ho fatto un po' di ricerche su questa cosa. In Polonia la visione, l'immagine di un italiano tipico è quella che è legata piuttosto alla provincia, quindi tutto brillante, italiani un po' tamarri. C'è anche un'altra contaminazione, quella legata alla mafia, che è arrivata in Polonia dalle serie televisive americane, The Sopranos, The Jersey Shore. Esiste da una parte quella immagine legata alla cultura, alla gente intelligente, ben vestita, vestito con roba di ottima qualità, con le sfilate di Milano, Palazzo Pitti. Dall'altra parte l'Italia tamarra, l'Italia brillante, le scritte grosse sulle magliette, pantaloni con le ali.
Quali grandi firme di moda sono conosciute in Polonia e sono ricollegate alla moda italiana?
Da quando ho visto io, cioè anche dalle ricerche che ho fatto, la maggioranza delle persone conosce Giorgio Armani ovviamente, Dolce Gabbana, però è un po' difficile, economicamente la Polonia non è ancora sviluppata abbastanza per potersi permettere certo tipo di abbigliamento. Ci sono anche quelle cose che adesso cominciamo a fare un po' a Varsavia, a Cracovia, in altre città polacche, che c'è gente che si mette d'accordo con qualcuno che fa roba artigianale qua in Italia e la porta in Polonia. Ovviamente ce ne sono poche ancora di questi negozietti, ma già cominciamo ad avere qualcosa di interessante, perché quello che è interessante in Italia secondo me non sono le grandi firme, le grandi marche, ma sono proprio quelle, le boutique, sono quelli che hanno un negozio, due negozi in tutta l'Italia. Cioè per me questa è l'Italia, la moda italiana. La moda, cioè artigianato, le scarpe che non si trovano da nessun'altra parte, che sono talmente di qualità che proprio non le senti ai piedi. Cioè, però vale la pena pagare per una cosa di qualità. È una cosa che devono ancora imparare i polacchi. Per me l'Italia rimane sempre un punto di riferimento. Ci sono pochi paesi in cui l'apparire è così importante, ma l'apparire qua significa anche creare, anche fare, anche produrre. Sono quelle cose che non si trovano da nessuna parte. Si sa che se hai un progetto folle, vuoi realizzare una scarpa in pelle completamente fuori dal normale, devi venire qua. Cioè non vai in Cina, Perché non te la farà nessuno. In Cina te la faranno se il progetto arriva dall'Italia.
Oh, ecco, allora, a proposito di quello che ci ha raccontato Gosha, e visto che stiamo parlando di eccellenze italiane e quindi parliamo di moda italiana, diamo qualche dato o qualche curiosità. Allora, secondo la rivista Forbes, lo stilista italiano più ricco sarebbe Giorgio Armani, con 5,4 miliardi di fatturato, e tra le donne troviamo Miuccia Prada con 5,1 miliardi. Per quanto riguarda i brand italiani più apprezzati all'estero, sono 5, quindi abbiamo Valentino, Dolce Gabbana, Gucci, Armani e Prada. Diamo anche qualche curiosità sugli accessori. Allora, parliamo di gioielli, quindi Bulgari, Damiani e Pomellato sono i marchi di gioielli più apprezzati all'estero. E Dulcis in Fundo, ragazze, parliamo di scarpe, questa wow. È una chicca. Allora, il paio di scarpe più costoso al mondo è prodotto da una casa di moda italiana, nella fattispecie è una casa di moda bolognese, la Testoni, che è famosa per la produzione di scarpe su misura. Le scarpe in questione costano ben 38.000 dollari.
Però.
Ecco, quindi se volete fare un regalo.
Però,
ecco.
Però ci sono i saldi adesso.
Sì, sì, beh, certo. Sono scarpe da uomo, la lavorazione passa attraverso 200 operazioni manuali, sono in pelle di alligatore e le cuciture delle suole sono realizzate con un filo di rinforzo fatto con pelle di capra.
Ma è così resistente la pelle di capra? Boh, ho scoperto oggi.
Mai testato.
Sembrano un po' aggressive però come scarpe.
Leggermente.
Quindi però, se volete fare un regalo, tenete presente anche questo.
Certo.
E per concludere, se siete interessati al lessico della moda, potete consultare il libro di Giuseppe Sergio, Parole di moda, Il Corriere delle Dame, lessico e moda dell'Ottocento, che appunto si tratta appunto del lessico di moda, insomma, ecco. Noi ve lo consigliamo.
Bene, e adesso io direi di sentire di nuovo Gosha, che ci ha raccontato anche che cosa in particolare l'ha colpita del modo in cui gli italiani affrontano la moda e che cosa vorrebbe portarsi in Polonia nel nostro stile di vita.
Cioè, quello che mi è piaciuto e che ho sempre apprezzato venendo qua in Italia erano proprio le donne di una certa età. Io vedevo una signora cinquantenne, sessantenne, che sembrava una giovincella, o quasi, no? Per come era vestita e per come aveva messo i capelli, per come si muoveva, per come... qui ho sentito delle storie molto anche ispiranti dal punto di vista estetico, tipo vivendo a Lecce, il proprietario della casa in cui vivevo mi raccontava che sua madre, avendo 100 anni, andava ogni settimana a farsi le unghie, pettinare, farsi pettinare. Cioè, ovviamente dipende dai soldi e non si può dire di no, però è anche quella cosa che tu hai ancora voglia di fare certe cose, la voglia di vestirsi, di farsi belle o belli per gli altri. Dopo un po' ho cominciato a capire che è una cosa degna di apprezzamento, perché voi vi vestite bene per stare in compagnia, voi vi vestite bene per farvi vedere, ma curarsi è sempre una cosa positiva. È una cosa che mi ha sconvolta, che mi ha proprio cambiato la visione.
Io ho una domanda, è una curiosità. Qual è stato il tuo primo acquisto italiano?
Le scarpe. È un cappello. E avete tante cose positive, ma non sono legate soltanto ai prodotti, è un modo di fare. Io ho imparato con gli italiani ad apprezzare il cibo, perché non è tanto il prodotto. E venendo qua in Italia ho provato tantissime cose che erano anche buone, anche straordinarie, però poi in Polonia, provando le stesse cose, non mi sono mai piaciute così tanto. E ho capito che non è il cibo che crea l'atmosfera, che crea l'ambiente, sono i comportamenti. Io l'unica cosa che subito, senza proprio pensarci due volte, trasporterei dall'Italia in Polonia sono i bar. Diciamo il rito di fare colazione fuori. Una cosa che mi piace tanto, una cosa che vorrei avere in Polonia. Ovviamente lo posso fare anche là adesso, però è diverso. Qua il bar è un luogo di culto, un luogo di incontri, è un tuo bar, capito? Incontri sempre le stesse persone, conosci il barista, lui sa cosa ti deve preparare, che tipo di caffè, se fartelo un cuoricino, senza cuoricino, capito? Tutte queste cose qua. Qua diciamo è diverso, è più intimo, più accogliente. Un bar di Varsavia dove passano 100.000 persone al giorno non è possibile. Poi già se si va giù al sud, proprio là, una cosa pazzesca. Ci sono quelle signore che te lo fanno, ti fanno delle creme per le brioche in casa, mamma mia. No, è tutto buono qua, mamma. Quasi quasi ho un po' di fame.
Chissà se Gosha poi avrà mangiato. Allora, quindi esportazione del nostro modo di vivere. Che bella questa idea del bar come luogo di ritrovo. Questa esportazione dei riti, un po' come Caterina de' Medici che ha esportato in Francia le forchette. Insomma, Caterina de' Medici ti dice qualcosa, Cattaneo? Caterina de' Medici?
Dunque, Caterina de' Medici... Non la provochiamo.
Beh, vi ripeto il quiz.
Bravo. Ecco. Allora... Dicevamo, Caterina de' Medici, che era l'unica ammessa nella squadra di caccia di Francesco I, re di Francia, ha inventato A. le mutande per poter cavalcare ed evitare problemi in caso di caduta, B. i guanti per evitare di rovinarsi le mani con le redini, oppure C. gli stivali alla cavallerizza per poter inserire i piedi più comodamente nelle staffe.
Ecco, allora, per rispondere, qualcuno ha già cominciato a rispondere, potete andare direttamente sul nostro sito www.sullondadelitaliano.wordpress.com e ricapitoliamo un po' di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di Made in Italy e di eccellenze italiane. È arrivato il momento di parlare di un'eccellenza un po' particolare, non così scontata.
Quella della scienza. I nostri scienziati, bastano citare Da Vinci, Galileo, Volta, Marconi, Enrico Fermi, Versanti e Matteucci, non ho più fiato. E, però vogliamo partire subito dal presente. C'è un nuovo rapporto, e qui mi servo della mia doppiatrice di fiducia, Cattaneo, leggilo tu per favore.
Eccomi, abbiamo The World's Most Influential Scientific Minds 2014.
Ah, non si dice scientific, allora
non si dice scientific.
Ragazze, sentite che pronuncia la Cattaneo.
Ovvio. Che è stato stilato dall'istituto Thomson Reuters, spero di averlo pronunciato correttamente, fornisce proprio una sorta di classifica, lo spiego poi per gli italofoni che non conoscono l'inglese, con 3200 ricercatori più influenti al mondo. La cosa molto interessante è che, scusa se ho utilizzato interessante Villa, però perdonami.
È una mia prerogativa.
Esatto. Sono ben 55 i ricercatori italiani in classifica, una percentuale abbastanza bassa, circa il 2%, però è molto molto bizzarro il fatto che ci sia un'alta competitività italiana in alcuni settori. E vi dico meglio, nel settore della medicina abbiamo ben 15 ricercatori italiani, nella farmacologia ben 7 e nelle scienze agrarie 5, insomma... Ce la caviamo abbastanza.
Un suggerimento per chi volesse intraprendere la carriera scientifica?
No.
Per i nostri
poi
contrario?
Sì. No.
Non vuoi suggerirlo?
No, preferisco le umane lettere. Insomma, noi vogliamo essere portavoci dello studio della lingua, della letteratura. No, facciamo.
Quindi basta scienziati, basta. Per favore. Il messaggio è questo.
Eccellenza italiana nell'ambito umanistico, diciamo.
Va bene, va bene. Non ti arrabbiare, però.
Ma ci siamo già noi come eccellenza.
Vabbè, no? Adesso calo di ascolti.
Carica per il quiz.
Allora, riallacciandomi alla farmacologia, una cosa mi ha abbastanza scioccato. Sono due ricercatori italiani, Pietro Cottone e Valentina Sabino della Boston University, gli ideatori di un farmaco rivoluzionario, adesso servirà a tutte, è un farmaco contro le abbuffate compulsive.
Però...
Nel periodo post-natalizio direi che è un
toccasana. Ma è già in commercio?
Direi di no, sennò sarebbe no. Proprio...
Posso fare da cavia per provare
Va
il farmaco.
Va bene. I ricercatori possono contattare personalmente Elena Villa e dare un blist, si dice, in omaggio, così lo testa.
Grazie.
Allora, per rimanere sempre nell'ambito culinario, abbiamo scoperto che l'inventore del forno da cottura industriale è stato sempre un italiano, Giovanni Mascagno, nel 1907. Poi, questo l'abbiamo scoperto perché abbiamo letto il libro di Vittorio Marchis, 150 anni di invenzioni italiane, codice editore, che è appunto una raccolta dei brevetti più significativi ad opera dei nostri connazionali. Quindi, per mancanza di tempo, ne cito solamente alcuni. Luigi Caldera e Ludovico Montù, nel 1868, hanno brevettato il melopiano. Che cosa è secondo voi il melopiano?
Qualcosa per le mele.
Non è un albero da frutto?
Uno sbucciatore di mele automatico?
No.
Piano piano però.
È una sorta in realtà di pianoforte che è dotato di un motore a manovella e che ha avuto appunto un boom.
Pianoforte a motore.
Esatto, esatto. Almeno a me è sembrato di capire così. Poi abbiamo Paolo Porta, che nel 1873 ha brevettato la scala per i pompieri. Quindi
questo è utile.
Esatto.
E anche cioè, non che il melopiano non fosse utile.
Comunque invitiamo per chi fosse interessato ad andare al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, perché è conservata una raccolta documentaria dei primati scientifici italiani. Insomma, cerchiamo di mantenere alto il nome dell'Italia anche nell'ambito scientifico. E quindi mi contraddico rispetto.
Infatti.
Ah, sì,
L'abbiamo persa ormai.
Allora, a proposito di primati scientifici italiani, una notizia che ormai non è più così fresca, però è del 2001, il Senato degli Stati Uniti, il Congresso degli Stati Uniti ha riconosciuto l'invenzione del telefono ad opera di Meucci invece che di Alexander Bell. Quindi noi vogliamo consacrare questa conquista con una canzone che è stata musicata da un grandissimo riconosciuto anche a livello internazionale della musica italiana, che è Morricone, e ascoltiamo Se telefonando di Mina. Questa era Se telefonando di Mina. Finora abbiamo parlato della scienza, abbiamo parlato della moda, tocca parlare di è il momento di parlare del design, giusto Villa?
Sì, parliamo di design, che è un altro settore per cui l'Italia è molto famosa nel mondo. Allora, iniziamo subito consigliandovi una mostra che si tiene alla Triennale di Milano fino al 22 di febbraio sul design italiano, appunto. La mostra si chiama Icone del design italiano ed è una panoramica su tutti gli oggetti che hanno fatto la storia del design del nostro paese. Comunque, appunto, gli oggetti di design italiano sono un settore di eccellenza perché sono presenti in molti musei sparsi per il mondo. Per esempio, pensate che il MoMA, che è uno dei musei più importanti del mondo, appunto a New York, ha dedicato un intero piano proprio al design italiano. Infatti al MoMA sono esposte opere molto famose, come per esempio la lampada d'arco di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, il cubo televisore di Marco Zanuso, alcune creazioni di Bialetti. Tra l'altro, se volete, potete dare un'occhiata alla nostra pagina Facebook. Nei prossimi giorni caricheremo alcune immagini, insomma,
direttamente
di opere
dal sito del MoMA.
Esatto, esatto. Tra l'altro vi dico anche una curiosità: non tutti sanno che la planimetria della metropolitana di New York è stata realizzata da un designer italiano.
Grande.
Lo sapevate?
No.
Negli anni
no.
70, eh?
Nel 1972, ha ragione Giuditta,
le sa tutte.
Massimo Vignelli ha progettato la planimetria appunto della metropolitana di New York. Il progetto originale si trova appunto al MoMA ed è un diagramma astratto della rete metropolitana dove ogni linea è identificata con un colore diverso e ogni fermata è identificata con un pallino. La mappa, tra l'altro, è particolarmente apprezzata dai vari designer perché è molto precisa, molto chiara, insomma, quindi non lo sapevate, adesso lo sapete.
Un suggerimento, stiamo dando un suggerimento per la rete metropolitana
chissà,
di Milano.
Magari.
Anche quella di Brescia, che ha una linea sola.
Scusate.
Ok. Per concludere, aggiungerei che al MoMA sono esposte anche alcune opere di Olivetti, della Olivetti, tra cui la calcolatrice elettronica con stampante Olivetti di Visumma 18 di Mario Bellini e la celebre Lettera 22. La conoscete voi?
La macchina portabilissima.
Esatto, la macchina, esatto, sì, la macchina da scrivere meccanica portatile, perché all'epoca era portatile, progettata da Marcello Nizzoli.
Si vede che erano più forzuti in passato, chi lo sa. Comunque, a proposito di macchina da scrivere, io mi vorrei ricollegare alla Olivetti e a un tale chiamato Ettore Sozzas. Lo conoscete?
Un tale?
Non è Scottex dell'altra Scottex puntata. Non è pubblicità, no. Allora, parliamo di architettura, ma non solo. Allora, per quanto riguarda l'architettura, Ettore Sozzas ha progettato gli interni dell'aeroporto di Malpensa. Ma diciamo che è importantissimo per aver progettato l'ELEA 9003, nel 1959, che è il primo computer a transistor commerciale in Italia e fra i primi al mondo. Pensate.
Avremmo
un
potuto
po'.
Battere la Macintosh.
Veramente, veramente. E a proposito sempre di architettura, quindi ci spostiamo in questo settore, non si può non citare Renzo Piano, che tra l'altro è stato da poco nominato senatore a vita da Giorgio Napolitano. E nel 1971, insieme a Rogers, ha vinto il concorso per progettare il nuovo Centro Pompidou di Parigi. Sapevate?
Io bello, sì. Bello.
Bellissimo. Bello, sì, esatto. Tra l'altro lo si riconosce sempre nelle sue architetture particolari. E, appunto, il Pompidou di Parigi è diventato poi il manifesto della cosiddetta architettura high-tech, che tra l'altro è una definizione che in realtà Renzo Piano ha rifiutato, in realtà ha voluto un po' ridefinirsi. E negli anni 80, tra l'altro, ha ridisegnato anche il porto antico di Genova in vista dell'Expo del 92 e ha aggiunto addirittura l'acquario al Bigo.
Non è apprezzato da tutti i genovesi, io ho fatto un sondaggio.
È vero.
A Genova e non era apprezzato proprio da tutti i genovesi.
È vero.
A noi i sondaggi però piacciono.
E invece, spostandoci un po' più in tempi recenti, ha progettato il grattacielo. Scusate, il grattacielo.
Questo per le papere.
Lo ricicliamo. Il grattacielo londinese The Shard, che è il più alto d'Europa, e la New York Times Tower a Manhattan, e il nuovo Palazzo di Giustizia parigino. E invece ci spostiamo in Italia, a Torino, e il grattacielo Intesa San Paolo.
Insomma.
Sì,
si è dato da fare.
Fatto sì. Qualche cosettina qua e là.
Qualcosa, ne
ha
fatte tante.
Invece, se vi dico Gaia Aulenti,
niente.
Conosco, niente.
Conosco, io conosco.
Di persona. Allora. Intima.
Tra l'altro, grandissima donna architetto, e sottolineo donna, che appunto ci ha lasciate, e si occupò della ristrutturazione del Museo d'Orsay a Parigi e del Museo Nazionale d'Arte Catalana di Barcellona e di Piazzale Cadorna a Milano.
Il famoso ago dell'Aulenti in Piazzale Cadorna.
Sì, esatto. Sì. E, in più è arrivata anche a Tokyo con la realizzazione dell'Istituto Italiano di Cultura. Pensate un po'.
Che visiteremo un giorno.
Certo.
Sicuramente.
Faremo un sondaggio.
E, possiamo aggiungere anche un'altra personalità di spicco, che è Fuxas, di cui possiamo ricordare la realizzazione della Vienna Twin Tower e della fiera di Milano Ropero, quindi qui vicino, e di alcuni edifici tuttora in costruzione, che sono il nuovo centro congressi dell'EUR e il grattacielo della regione Piemonte di Torino. Invece, per concludere, citiamo anche Stefano Boeri con, sapete cosa ha fatto?
Ex assessore alla cultura del comune di Milano.
Esatto, il bosco verticale. E che sono appunto due grattacieli di 180 metri, le cui facciate accolgono appunto biodiversità floristica di oltre 11.000 tra alberi, arbusti, essenze vegetali e così via. E, diciamo che le due torri appunto sono un nuovo modello di densificazione di altezza del verde nella città, quindi anche un elemento molto importante dal punto di vista ambientale. Ecco qua.
Per controbilanciare
l'inquinamento.
L'importanza ambientale, posso dire che non si può mai trovare parcheggio lì sotto.
E a proposito, per fortuna è stato studiato per questo.
E a proposito di parcheggi, direi di parlare di automobili.
Che ganci,
ragazzi. Un altro settore di eccellenza italiano.
Sì, tra l'altro è molto legato il settore delle automobili a quello del design, perché sono, le auto italiane sono famosissime, a parte per la qualità, per la potenza delle auto, anche per il design, per l'estetica. Per esempio, una delle firme forse più famose è quella di Pininfarina, che Elena citava prima, il MoMA, la prima auto in assoluto ad entrare in un museo al MoMA è stata la Cisitalia 202, progettata, disegnata proprio da Pininfarina. Altre auto famosissime, della culinaria famosissima, visto che adesso siamo nel 2015 e si continua a citare Ritorno al Futuro, Martin McFly guidava una DeLorean che è statunitense, ma la cui linea è stata disegnata da Giugiaro, che non per niente insomma ha reso la linea della DeLorean con le portiere che si aprono a lato famosissima. E una curiosità su Giugiaro: ha disegnato anche la Fiat Uno, su cui io ho imparato a guidare.
Wow.
Questa è un'informazione radiofonica di quelle imperdibili.
È una chicca.
Sì, ma tantissimi sono i designer famosi che hanno vinto anche con passi d'oro per le auto che hanno progettato. Tra i marchi più famosi italiani ci sono sicuramente quelli anche per le linee delle macchine: Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, che fa pochissime auto ma sono di extra lusso. Da una ricerca recente è risultato che la Ferrari è il marchio, quello del cavallino nero su sfondo giallo, più conosciuto dopo, seguito dalla Coca-Cola e da Google, quindi battiamo chiunque. E c'è da dire che però negli ultimi anni questi marchi, già a partire dagli anni 70 più o meno, sono stati in qualche modo assorbiti dalla Fiat, che adesso è a guida metà americana, Fiat Chrysler con Marchionne, col golfino di Marchionne che fa anche quello made in Italy, dopo tutto. Altri marchi ultra famosi che magari sono un po' più raggiungibili anche dal punto di vista economico sono per esempio la Lancia, che questa non esiste più come casa automobilistica indipendente, e l'Alfa Romeo. Forse l'Alfa Romeo dopo la Ferrari possiamo dire che è tra le più famose, anche tra le più citate. Per esempio, un esempio a caso, nel laureato oddio, non mi ricordo come si chiama,
Dustin Hoffman.
Bravissimi. Credo sia Dustin, oppure è Mrs. Robinson.
Robinson, la conosco solo come Mrs. Robinson.
Comunque qualcuno guida un Alfa Romeo. Come ultima cosa possiamo dire che del Made in Italy non è famoso soltanto il comparto delle autovetture, ma anche quello dei macchinari. Siamo bravi a costruire macchinari proprio da industria. Secondo voi cosa siamo più bravi? Che macchinario costruiamo meglio?
Qualcosa nell'ambito, non so, della cucina? Un taglia verdure veloce? No.
Un impacchetta verdure.
Ah sì?
Ma dai.
Siamo bravi a impacchettare le cose. Vendiamo macchine per imballaggi in tutto il mondo. Okay. Battiamo chiunque.
Io non l'avrei mai detto.
No, sì, noi sì, mangiamo. Sì. Senza, cioè, non impacchettiamo, mangiamo direttamente.
Senza imballaggi.
Spacchettiamo più che altro.
Cioè, beh, ascoltiamo una canzone.
Sì, sì. Allora, ascoltiamo una canzone che cita un'alfa, Gino e l'alfetta, di Daniele Silvestri.
Bene, allora, siamo arrivate quasi alla fine.
Purtroppo si è volata oggi.
Sì, sì. Allora, io direi, diamo la soluzione del nostro quiz.
Hanno risposto un po' di persone?
Sì, vince gli stivali alla cavallerizza.
Ma pensa un po'.
È giusto?
Adesso vi dico. Caterina De Medici sembra che sia l'inventrice delle mutande. Sì, sì, che tra l'altro sono diventate di super moda fra le signore del tempo, fra le dame del tempo, se le facevano fare tutte pizzettate, insomma.
Fortuna.
Anche perché andare a cavallo senza, diciamo, l'indumento intimo, direi che non
diventa non è molto comodo, diciamo. No.
Bene, allora, dopo la risoluzione del quiz, prima di salutarci, dobbiamo ricordare assolutamente a tutti connettersi a www.promoitals.unimi.it, perché sta per scadere il bando della nuova edizione del Master, quindi vi invitiamo assolutamente a cliccare. E poi salutiamoci, no?
Ci stiamo già salutando, sì.
Che tristezza.
Allora, ci salutiamo sulle note di una canzone su un'altra eccellenza italiana sportiva, che è il calcio. E vi salutiamo intanto da Valeria,
da Elena,
Giuditta
e Valentina.